Luca capitolo 10, un classico della letteratura biblica, un classico della letteratura divina, la storia del buon samaritano. Io sono d'accordo con molti studiosi della Bibbia che parlano di fatto di cronaca, non una parabola, ma un fatto di cronaca dei tempi di Gesù, che il Signore prende, utilizza per dare un insegnamento ai suoi discepoli di quei tempi e a noi ancora oggi. Leggiamo insieme questa storia, questo fatto riportato per iscritto nella Bibbia, nel Nuovo Testamento. Ecco un dottore della legge, si alzò per mettere alla prova Gesù dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge, che cosa sta scritto? Cioè, nei primi 5 libri dell'Antico Testamento, o in generale nell'Antico Testamento, cosa c'è scritto? Come leggi? Egli rispose, questo teologo, è scritto: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Quindi ama il Signore con tutto il tuo essere, ama il tuo prossimo come la tua persona, facendo questo avrai la vita eterna. Fallo e vivrai spiritualmente. Ma egli, volendo, questo teologo, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Cioè, riguardo amare Dio con tutto il mio essere, è tutto chiaro. Non serve una nota, un commento, una spiegazione. Ama il prossimo, ma chi è il mio prossimo? Ma da chi parto? A chi devo fare del bene, Signore? Come se fossi io stesso. Gesù rispose, ecco il fatto di cronaca, un uomo, perché c'è una particolarità di elementi che ci fa pensare appunto a un fatto realmente accaduto. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, due città ben precise, si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote, un addetto al servizio di Dio nel Tempio, nel mondo ebraico, un sacerdote scendeva per quella strada, ma quando lo vide passò oltre, dal lato opposto della strada. Così pure un levita, un altro esponente della religione ebraica, è addetto ai lavori per il Signore. Un levita, quando giunse in quel luogo, lo vide la persona mezza morta, passò oltre, dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, un immigrato, un ibrido culturale, un samaritano che era in viaggio, giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo presi due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Era un acconto. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Chi? Sacerdote, il levita o il samaritano? Quegli rispose: pensate, l'ebreo neanche vuole nominarlo. Poteva dire il samaritano, ma era troppo per lui, perché c'erano forti pregiudizi, odio etnico tra giudei e samaritani. E quindi il giudeo dice, attenti stretti, immagino, colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse, prendendo il samaritano a modello, a esempio di fede e di comportamento, vai e fai anche tu come lui, la stessa cosa. Meravigliosa parola di Dio. Il tema di oggi è, vediamoli insieme per favore, la grafica, il titolo di oggi, è l'amore è cura. L'amore è cura. Se non mi ricordo che il Signore ha avuto cura di me, non sto considerando l'amore di Dio. L'amore di Dio verso di me è stato soprattutto cura, aiuto, soccorso. E poi, guardiamo a noi, come posso amare gli altri? Come posso fare del bene al prossimo? Avendo cura degli altri. L'amore è cura. Da dove parte questo insegnamento? Quali sono le basi perché Gesù racconti questo fatto? Come posso fare per avere la vita eterna? Cioè, Signore, cos'è veramente importante per te? E quindi anche per me, per la mia salvezza. Signore, cosa conta davvero per te? Cosa dovrebbe avere valore per me? L'Antico Testamento, ma il Nuovo lo conferma. Due cose, dice la Bibbia, sono fondamentali. Ama il Signore con tutto il tuo essere e ama gli altri come te stesso. Vuoi il riassunto della Bibbia? Questi due comandamenti. Vuoi conoscere Dio? Vuoi avere un'idea chiara di chi Dio sia? Questi due comandamenti. Amare il Signore, amare il prossimo. Vuoi conoscere in sintesi, vuoi un estratto di quella che è la volontà di Dio? Questi due comandamenti. E questa storia ci ricorda cos'è l'amore di Dio e cos'è il vero amore che noi possiamo provare a livello orizzontale, a livello umano. L'amore è cura. Il samaritano si può rappresentare il Signore Gesù Cristo. Il samaritano può rappresentare Gesù. La persona aggredita, ferita, potremmo essere tu ed io. I briganti, chi sono? Chi potrebbero rappresentare? Il nostro stesso peccato, le nostre colpe, oltre a questo, circostanze della vita che rischiano di ammazzarci. Fatti, persone che ci aggrediscono, quasi non ci danno speranza di un domani. I sacerdoti, le vite, beh, potrebbero rappresentare la fede religiosa, no? Il nostro credo che speriamo ci possa salvare, le nostre idee, i nostri comportamenti, la nostra etica, la nostra morale, che pensiamo erroneamente che potrebbe rappresentare una differenza nella nostra vita. Insomma, forme di autosalvezza, salvarci da soli, ma non è possibile. Nessuno può salvarsi da solo. Abbiamo bisogno del Signore, di un Salvatore. E poi cosa si può vedere nell'oste? Nella locanda. Molti hanno visto nella locanda la chiesa locale. Nell'oste, la chiesa locale, a cui il Signore affida le persone ferite, moribonde, senza speranza umanamente parlando, e la Chiesa dovrebbe prendersi cura delle persone, delle anime che il Signore ci accompagna. E c'è la promessa della ricompensa: ho provveduto io per loro, per la loro riabilitazione, per la loro ripresa, per il loro recupero, per la loro salvezza. Voi fate la vostra parte, come se il Signore avesse detto alla Chiesa, ad ogni credente: voi fate la vostra parte, prendetevi cura di chi vi mando, poi al mio ritorno vi darò tutto il resto. E anche questo sarebbe in linea, no? Con la seconda venuta di Cristo che la Chiesa sta aspettando. Amen. Te lo darò al mio ritorno. Tu fai il tuo lavoro di cura spirituale. Il Signore ti ricompenserà per il tuo lavoro. Ecco, molte volte noi leggiamo questa parabola mettendo l'enfasi soprattutto in quello che questa storia, che molti chiamano parabola, questa storia rappresenta in chiave, diciamo, metaforica, simbolica. Ci può stare questo tipo di spiegazione, di applicazione? Ci può stare come? Ma non vorrei che, focalizzandoci sul significato simbolico di questa storia, noi tralasciamo quella che è l'applicazione letterale. Da dove prende le mosse? Qual è l'origine di questa storia ai fini didattici esposta da Gesù? C'è qualcuno che sta chiedendo: chi è il mio prossimo? A chi devo fare del bene? Dove finisce il mio dovere di amare l'altro come me stesso, di fare qualcosa di buono per l'altra persona come farei per me stesso? Chi è il mio prossimo? E Gesù racconta questa storia. Quindi non dimentichiamoci questo, che in virtù dell'amore di Dio verso di noi, sì, voglio continuare a immaginare il mio Gesù, il mio Salvatore, come chi mi ha soccorso quando ero disperato, mi ha perdonato quando ero pieno di colpe e al culmine dei miei fallimenti, e Dio mi ha donato la vita eterna. Sì, io non voglio dimenticarlo, ma non voglio essere così tanto teologico nel mio profilo di lettura e di comprensione della Bibbia che dimentico l'applicazione pratica. Dio si è preso cura di me. Dio lo fa ancora nella tua vita? Tutto parla di cura nell'intervento del samaritano per la persona aggredita dai briganti. Tutto parla di indifferenza, di negligenza quando pensiamo a chi ha avuto la colpa o ha commesso il reato di omissione di soccorso, il sacerdote e il levita. Negligenza nel sacerdote e nel levita. Disinteresse o pregiudizio o paura. Invece nel samaritano vediamo cura. E cosa chiede il Signore a me, a noi, a te di fare come credenti in Cristo? Vogliamo prenderci cura gli uni degli altri. Vogliamo adempiere con l'aiuto del Signore il secondo comandamento. Prendersi cura, prendersi cura. Ognuno di noi è colpito, è leso spiritualmente per proprie colpe, per proprie mancanze, ma anche per torti subiti. Siamo circondati da vittime. Non sto dicendo vittimisti, siamo circondati da vittime, cioè vere vittime. E tu ed io possiamo portare speranza. Non sto parlando solo di persone che vivono in luoghi remoti della terra rispetto alla nostra localizzazione. Anche quello. Ma io penso che l'applicazione di questo insegnamento di Gesù abbia a che fare con la nostra vita tutti i giorni. Famiglia, parenti, vicinato, colleghi, amici, nell'ottica della Chiesa, nell'ottica comunitaria. Se ci guardiamo intorno, vogliamo con l'aiuto del Signore vedere intorno a noi persone da aiutare. Aiutami. Aiutiamoci. Vogliamo essere un aiuto l'uno per l'altro. Prego di poter essere un aiuto sempre più concreto, più autentico, nel nome del Signore, per te, per la tua vita. Fai anche tu la stessa cosa. Fai come ha fatto quel samaritano che ha usato misericordia. Fai come Gesù ha fatto per te. Il Signore si prende cura della tua anima, di ogni tua esigenza. Mi viene in mente l'Apostolo Giacomo. L'Apostolo Giacomo, quando leggiamo: se c'è qualcuno che sai essere nel bisogno, che non ha come scaldarsi, se qualcuno ha delle necessità primarie e tu gli dici Dio ti benedica, non stai facendo la volontà di Dio, non la sto facendo. Sapete, nel tempo, da chi ho sentito augurare spesso benedizioni, Dio ti benedica, pregherò per te, vedrai il Signore fedele. Sapete spesso quando ho sentito dire queste cose? Da chi non era disposto a fare altro che augurare con una formula di benedizione il meglio per quella persona. Non è sempre così, non è sempre così. Molti benedicono con la bocca e aiutano con le mani, in ogni modo in cui possano essere di aiuto. Non è sempre così. Ma Giacomo mi fa riflettere molto, perché se accadeva allora, agli inizi del risveglio cristiano, nelle prime pagine della storia della Chiesa, se succedeva allora, potrebbe succedere anche adesso, si potrebbe verificare anche adesso, non credi? Questo paradosso, che io mi riempio la bocca di formule di benedizione, Dio ti benedica, ma se lascio andare via quella persona che oltre a una benedizione verbale aveva bisogno anche di una benedizione materiale, Signore, aiutami a ritornare in questo fatto, in questa storia. Aiutami, Signore, a rintracciare le persone che sono capitate male, che hanno bisogno di aiuto e che forse non hanno la forza di gridare. Signore, dammi un cuore per te. Signore, dammi un cuore per gli altri. Signore, dammi un cuore pieno di compassione, come quello del samaritano, della persona che non ti saresti aspettato e che si è fermato, ha avuto cura. La cura richiede tempo. Il soccorritore in questa storia biblica si è fermato. Se vuoi aver cura di qualcun altro, ti devi prendere il tempo che serve. Come a livello ospedaliero, non esistono siringhe lanciate, no? Paziente della stanza 2, letto 4, ha bisogno di un'iniezione, aspetta. Vai, al volo. Scusate, la banalità. Come a livello sanitario, così a livello morale, a livello spirituale. Se io voglio prendermi cura di te, io mi devo fermare. Non devo fare altro. E se pensiamo che la cura sia una perdita di tempo, abbiamo bisogno di rileggere la storia del buon samaritano e chiedere a Dio di spiegarcela e al suo spirito di illuminarci. La cura richiede anche che cosa? Mettere a disposizione quello che abbiamo. Il samaritano fa salire nella propria cavalcatura. Quell'uomo non dice qua ci sto seduto io, questo è il mio posto. Questo è il mio posto, qua ci sono seduto io. Io non mi scomodo. La cura verso l'altro, l'amore pratico verso l'altro implica che noi lasciamo la nostra posizione, la nostra postazione, la nostra comodità. Era un viaggio impegnativo, un viaggio impegnativo da Gerusalemme a Gerico, in 30 chilometri, un dislivello di 1000 metri, quindi era una strada tortuosa, pericolosa, perciò era purtroppo una strada quella che oggi sarebbe uscita sui giornali, di cui si sarebbe parlato spesso, negli speciali, nei dossier sulla sicurezza nelle città, sulla criminalità. Oggi se ne sarebbe parlato spesso, di quella strada, la statale Gerusalemme-Gerico. Se ne sarebbe parlato spesso. A volte, quando meno te lo aspetti, incontri la necessità di qualcuno. Qualcuno che ha bisogno di essere ascoltato. Qualcuno che ha bisogno di attenzione, qualcuno che ha bisogno di un aiuto, di un intervento. Io più tempo passa e più mi rendo conto quanto sia concreto dire a qualcuno, oltre che pregare, cosa posso fare per te? Oltre che pregare, cosa posso fare per te? A volte non so tu, ma io mi vergogno di riconoscere che a volte sono stato sincero, pregherò per te. Altre volte non lo sono stato. Altre volte non lo sono stato. Perché quel pregherò per te magari serviva solo per la mia coscienza, come anestetico, per dire ho detto una cosa bella. A chi non fa piacere sentirsi dire mi dispiace, pregherò per te. A tutti piace sentirsi dire questa cosa. Ma è tutto lì? È tutto lì? Ma se il Signore avesse fatto così con noi? Guarda, intercederò sempre per te, ma intanto sbrigatela tu, con i tuoi peccati, con i tuoi fallimenti, con i tuoi problemi, con le tue necessità, veditela tu. Però, guarda, puoi contare sulla mia solidarietà. Immagina se il Signore avesse fatto così. Immagina se il samaritano, l'eroe di questa storia, avesse fatto così. L'amore è cura. L'amore tante volte è anche una spesa. C'è un investimento economico. A parte che il samaritano, chissà quante volte l'avrai sentito, lo so, abbi pazienza, ne ho bisogno io, fammi compagnia. Quante volte avrai sentito che il samaritano, il soccorritore, prende il suo olio per lenire le ferite. Il samaritano prende il suo vino come disinfettante. Fa la medicazione, mette a disposizione il suo cavallo. Due giornate di lavoro, intanto a conto. Prendi due denari, non so quanto guadagni tutti i giorni, ogni giorno, pensa alla tua media, ma tu l'avresti fatto per uno sconosciuto. Quanto guadagni? Quando prendi di pensione? In due giorni, quanto guadagni? Cosa ti entra in tasca, sul conto, in due giorni? Quella somma lì, pensa di investirla per chi non conosci. Ma chi è quell'uomo? E immaginiamo quante volte noi magari ci giustifichiamo, potremmo fare di più di bene per chi è in difficoltà, per chi soffre, per chi è ferito, ma magari non lo facciamo perché facciamo vincere i nostri pregiudizi, le nostre supposizioni. Quante volte succede solo a me che come quel teologo ebreo, quel dottore, quell'esperto della legge, cominciamo ad aprire nella nostra mente un ventaglio di ipotesi. Immaginiamo se l'avesse fatto il samaritano. Perché doveva passare proprio da questa strada? Poteva allungare il viaggio, però si sa che questa strada è pericolosa. Ma proprio a quest'ora, non so che ora fosse, ma proprio a quest'ora, ma dove stava andando? Da Gerusalemme a Gerico? E a Gerico perché? A Gerico perché? Ci abitava? Gerusalemme è la città del santuario, no? Per gli ebrei, la città dell'adorazione, la città del tempio, la città delle feste solenni ebraiche. Perché quest'uomo sta andando da Gerusalemme a Gerico? Poi da solo, viaggiare da solo di questi tempi, incosciente. Te la sei cercata. Quanti fatti di cronaca vengono giustificati, quanti episodi di violenza, anche sessuali, vengono vergognosamente legittimati o tollerati sulla base di ma in fondo se l'è cercata. Il punto, l'orario, addirittura l'abbigliamento. Ma chissà, ha dato retta a qualcuno a cui non doveva dare retta. Ma il Signore non vuole che ragioniamo così. C'è bisogno di aiuto, lo dico prima a me, aiuta! Aiuta! Metti da parte le spiegazioni, le ipotesi. Signore, aiutami ad amare, non a parole, l'Apostolo Giovanni. Non a parole, non con la lingua soltanto, direi, ma con i fatti e in verità. È stato chiesto, intanto ho commesso l'errore di non guardare mai l'orologio fino ad ora, è stato chiesto a una grande antropologa, Margaret Mead, è stato chiesto da uno studente, ma secondo lei, professoressa, quando ha inizio la civiltà? Potrei leggerlo, ma scusatemi, ero uscito a memoria, potrei essere un po' impreciso, ma il senso è quello, la storia è quella. Uno studente dice appunto, professoressa, ma quando ha inizio la civiltà umana? Cioè, da quando potremmo parlare di una società civile? Civile. La grande esperta rispose, da quando abbiamo la prova di un femore umano fratturato, rotto e poi guarito. Gli studenti si aspettavano che la professoressa di antropologia parlasse magari di ami, di pentolame, di tecniche per la caccia, per definire un popolo, una società civile. Invece no, un femore umano rotto, fratturato e poi guarito. Perché? Perché un femore umano rotto e guarito parla di che cosa? Di cura. Quella persona è caduta, quella persona forse è stata aggredita da un animale feroce, è stata attaccata durante una guerra, quella persona non aveva speranza di vita, ma qualcuno ha aiutato quella persona col femore rotto. Ha provveduto per lei, qualcuno ha accompagnato quella persona in un luogo sicuro per la ripresa, per la riabilitazione, anche se si parla di epoche remote, ma comunque i tempi per la calcificazione, per la ripresa. Ecco, concluse la professoressa, questo per me è un segno di vera umanità, di vera civiltà, cose che nel mondo animale sono osservabili più raramente, perché un animale si ferisce, è destinato spesso, soprattutto nella natura selvaggia, quell'animale è destinato a morire, a morire. La persona malata, la persona che soffre, la persona in difficoltà. Ora, vogliamo fare il lavoro di Dio, e sto concludendo, vogliamo fare il lavoro del Signore. Vogliamo agire come il Signore ci insegna a fare, come il Signore ha agito nei nostri confronti. Ne parlavamo con qualche ragazza, ragazzo, ieri, che qui se leggessimo nell'originale greco, quando leggiamo che il soccorritore, il samaritano, lenisce, medica le piaghe di quell'uomo, la parola usata in greco è stata traslitterata, cioè è passata pressoché in maniera identica dalla lingua greca antica, koinè, alla lingua italiana e ad altre lingue. Trauma. Noi in italiano parliamo di trauma, sia a livello fisico, tipo trauma cranico, sia a livello psicologico. Trauma, qualcosa che ti ha ferito, che ti ha messo a dura prova, qualcosa più grande di te, qualcosa che ti stava togliendo la speranza, qualcosa di grave, di serio, qualcosa che ha lasciato il segno sul tuo corpo, ma sulla tua psiche, sulla tua mente, sulla tua anima. Ecco, possiamo dire che quando noi ci preoccupiamo di un trauma, di una ferita anche emotiva di qualcuno, stiamo facendo quello che il Signore ha fatto con noi. Ma ci pensate che il cielo è descritto anche come il luogo in cui, o il momento quando, la gloria è il momento in cui Dio farà che cosa? Asciugherà le nostre lacrime. Nell'Antico Testamento leggiamo che il Signore conta le nostre lacrime, le conosce tutte. La promessa della gloria eterna per i credenti è un Dio Padre che asciugherà per sempre le nostre lacrime. Abbiamo un Gesù nei Vangeli che in un'occasione al funerale di un suo amico piange. Gesù pianse. Fai come ha fatto il Signore. L'amore è cura. L'amore è cura. Ma siamo pratici. Fermati. Dico prima a me, scendi dalla tua comoda seduta, impiega il tuo tempo, Se c'è da fare un impegno economico, fallo. Accompagna chi sta soffrendo. Non lasciare sola, non lasciare solo. E vorrei cominciare fin dalla famiglia, che a volte siamo così presi da tutti i nostri alti doveri spirituali, ecclesiastici e non, che ci dimentichiamo, siamo così distratti. Più di qualche volta ci siamo incoraggiati a vicenda anche in questo modo. La cura parte dal contatto visivo. Se io non ti guardo, cosa posso fare per te? Cosa posso provare a comprendere di quello che tu stai vivendo? Il contatto visivo. Qual è purtroppo la maledizione dei dispositivi? Oltre a tante utilità e a tante benedizioni conseguenti dall'utilizzo dei nostri inseparabili dispositivi, inseparabili per tutti, soprattutto se ci lavoriamo, ci viviamo, qual è il grosso problema dei dispositivi? Che attirano il nostro sguardo magneticamente. Noi siamo lì, fisicamente siamo lì, localizzati in quelle tre piastrelle, vicino a nostra figlia, a papà, a mamma, a nostro fratello, a nostra sorella. Noi siamo su quella tavola, intorno a quella tavola, mangiamo insieme, prendiamo un caffè insieme, ma rischiamo di essere distolti ed essere attirati più che dal bisogno, dalla necessità di chi ci sta intorno, siamo attirati da qui. Ma tu potrai dire, aspetta pastore, ma io prima ho guardato, poi tramite WhatsApp mi sto già preparando ad agire nel nome del Signore. Beh, se è così, non ho niente da dire, da appuntare. Perché è proprio vero che possiamo prenderci cura anche scrivendo, chiamando. L'interessamento, sì, passa anche da questo, passa anche dai social. Sì, la distrazione, l'egoismo, l'egocentrismo può avere a che fare con un mio utilizzo patologico dei social, ma la mia compassione può passare da un utilizzo intelligente e spirituale dei social, altruistico. Il mio altruismo, sì, è vero, può passare dal mio telefono, dal mio tablet. Signore, aiutaci ad aver cura. Oggi celebriamo la cena del Signore. Ed è veramente, potrebbe essere la giornata della cura, la giornata della cura, la giornata della memoria, della cura, dell'amore vero che il Signore ha avuto per le nostre ferite, per la nostra condizione, per le nostre piaghe, per i nostri traumi. Mezzo morto. Quante persone mezze morte. Sai cosa dice in greco? Mezzo morto, non cambia niente. Mezzo morto. Persone che bivacchiano, persone che non ce la fanno più, persone senza forze. Persone che ormai hanno detto a loro stesse, a loro stessi, è finita. Signore, mandaci da loro, nel tuo nome. Amen. Amen.